Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi trovo una parola che da tanti anni confina nell'immaginario della maggior parte delle persone con la fantascienza, è la parola antimateria. Ci sono a quanto pare delle novità dal mondo scientifico a proposito di antimateria. Qualche settimana fa, ad esempio, il Messaggero di Roma titolava: novità emerse da nuove foto del cosmo, il mistero della materia oscura, il bilanciamento energetico, i tre numeri perfetti. Titolava così il Messaggero un articolo a firma di Antonio Masiero, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Allora, novità dallo spazio riguardo alla materia oscura e di conseguenza alla energia forse oscura. Abbiamo l'occasione di approfondire, per quanto ci compete, potremo fare nel poco tempo a disposizione, qualcosa appunto nell'ambito dell'antimateria, grazie alla presenza qui nei nostri studi proprio del professor Antonio Masiero, che ha avuto la cortesia di venirci a trovare. Benvenuto professore.
Grazie a lei, buongiorno.
Ecco, vorrei completare così la presentazione sul professor Masiero. È ordinario di fisica all'Università di Padova e infatti si divide appunto tra il Veneto e Roma, è vero?
Sì.
Ecco, leggo anche che lei è nativo di Vicenza, è
sì,
vero?
Sì,
ecco.
sì.
Allora, ha firmato questo articolo, devo dire, con grande disinvoltura giornalistica, che rivela semmai anche una sua consuetudine con la divulgazione accademica, con la comunicazione nei confronti degli studenti. Allora, un satellite, precisamente il Planck, è vero? Mi corregga
sì,
se decodifico male, e un esperimento a bordo della Stazione Spaziale Internazionale vi hanno permesso alla comunità scientifica di acquisire alcune notizie a completamento della tesi, del modello standard fondamentale dell'universo che circola già da diversi anni. Quali novità?
Sì, allora, guardi, l'universo che emerge da questi dati recenti che appunto abbiamo acquisito grazie a Planck, e l'altro esperimento è AMS, corroborano, diciamo così, l'immagine che noi abbiamo dell'universo, vale a dire un universo in cui la materia ordinaria, vuol dire gli atomi,
quella di cui siamo fatti tutti noi, dal moscerino all'asteroide,
appunto,
quindi, alle galassie.
Ecco, allora questa materia ordinaria costituisce una frazione, diciamo molto, molto piccola in realtà, di tutta l'energia che è presente nell'universo. Tenga presente che appunto qui parliamo sia di materia che di energia in maniera equivalente, grazie,
anche perché ormai dopo
grazie a quello, appunto, al regalo che ci ha fatto Einstein,
materia ed energia
sono interscambiabili, appunto. Ecco, allora diciamo,
questa è materia ed energia luminosa, chiamiamole così per differenziarle da quella oscura,
esatto,
sarebbero una minima parte,
diciamo, facciamo conto un 5% circa di tutto quello che esiste dal punto di vista dell'energia. Allora, naturalmente uno dice, beh, che cos'è allora il restante 95%?
Mi scusi professore,
sì,
il fatto che la materia di cui siamo costituiti e di cui sono costituite le stelle, i pianeti, sia una percentuale così modesta dell'universo intero, non comporta automaticamente che questa piccola percentuale sia da voi perfettamente conosciuta.
Ecco, noi siamo riusciti ad arrivare ai costituenti, quelli che pensiamo essere i costituenti primi, diciamo, di questa materia ordinaria. E si tratta dei famosi quark, abbiamo sei quark, poi abbiamo l'elettrone e altri due tipi di elettroni più pesanti e i tre neutrini. Poi questa materia interagisce. Noi ritenevamo in qualche modo di essere riusciti a dare una risposta, se vuole, alla domanda che qualche secolo fa ci aveva fatto Democrito, cioè quali sono gli atomi,
i mattoni della materia,
i mattoni fondamentali. Ecco, noi potevamo rispondere appunto a Democrito: caro Democrito, eccoli qua, sono questi 12 mattoni che costituiscono gli atomi del XXI secolo.
Niente, ecco, esclude che questi 12 diventeranno appunto in futuro 24, 36 e via dicendo. Beh, ma questa, diciamo, è la prima parte della,
ecco,
storia.
Questa è la prima parte che riguarda, diciamo così, la materia ordinaria.
Questa poi materia ordinaria si tiene, a quanto pare, grazie
sì,
a qualcos'altro.
Esatto, cioè, dunque, innanzitutto noi abbiamo capito che questa materia ordinaria non avrebbe dato luogo a oggetti tipo le galassie, gli ammassi di galassie e così via, cioè non sarebbe stata messa insieme dalla forza gravitazionale se non fosse intervenuta un tipo di materia addizionale, diciamo, che non rientra in questa materia ordinaria. In più, studiando proprio le prime fasi dell'universo, abbiamo capito che questa materia ordinaria era solamente una piccola parte della materia esistente. Ecco, allora, prima di tutto abbiamo avuto indicazioni di tipo sia astrofisico che cosmologico che esiste un altro tipo di materia che non è fatta dagli atomi usuali, e a questa materia abbiamo dato il nome di materia oscura. Cioè, adesso la domanda è: come faccio a vedere queste particelle che costituiscono questa materia oscura, come faccio a identificarle? Allora, una possibilità è proprio di andare in cerca o andarle a ripescare guardando possibili interazioni, diciamo urti, di questa materia oscura con la materia ordinaria, ed è quello che noi facciamo quotidianamente al Gran Sasso, ad esempio, come in altri laboratori sotterranei nel mondo. Un'altra possibilità è di cercare un fenomeno, diciamo, veramente molto interessante, che è costituito dalla possibilità che una particella di materia oscura incontri, diciamo, un'altra particella di materia oscura. In questo caso quello che avviene è un fenomeno chiamato annichilazione, cioè c'è la scomparsa, diciamo, delle due particelle di materia oscura e la formazione di nuove particelle. Di nuovo, grazie ad Einstein, noi sappiamo che l'energia che si trova sotto forma della presenza di alcune particelle può trasformarsi nell'energia che dà luogo alla formazione di nuove particelle.
È vero che Einstein, visto che l'abbiamo già chiamato in ballo un paio di volte, aveva ipotizzato così l'esistenza della materia e dell'energia oscura, e poi aveva negato questa fantasia, ecco, l'aveva bollata come una fantasia giovanile, se non sbaglio.
Ecco, la realtà generale si occupa proprio dell'evoluzione dell'universo. Quindi pensi, se uno chiedesse, dice: ma c'è un'equazione che mi dice come evolve l'universo? Questa è l'equazione di Einstein. Einstein la scrive appunto nel 1915, questa equazione. Quello che scopre, diciamo, è che questa equazione prevede che l'universo si espanda. Al tempo di Einstein si pensava che l'universo dovesse essere stazionario, questo sia per ragioni di tipo, diciamo così, filosofico, sia anche per alcuni pregiudizi di tipo scientifico. Allora Einstein introduce nella sua equazione una costante, cioè un parametro che lui chiama costante cosmologica, la quale costante ha proprio la funzione
lambda.
Sì, esatto, lambda. Ecco, sì. Sì, ormai questa lettera è diventata famosa perché è legata appunto alla costante cosmologica. Questo blocca l'espansione dell'universo. Quindi lui sceglie un valore particolare di questo parametro lambda in modo tale che l'universo non si espanda, rimanga stazionario. un universo
statico.
Cioè,
era una forzatura
statico.
Teorica, evidentemente.
Era una forzatura teorica, d'altra parte lui diceva, beh, se io voglio che la mia equazione descriva correttamente...
Ecco.
Dopodiché viene osservato che da Hubble, qualche anno dopo, Hubble osserva che l'universo si espande
in maniera molto più accelerata.
Allora Einstein pronuncia la sua famosa frase: ho preso proprio una cantonata.
Sì,
quando,
e nega questa.
E cancella proprio. Cancella
mi scusi,
questa.
Professore, sì. Dopo intanto vorrei ricordare che stiamo parlando, tentando di spiegare la antimateria, la scoperta recenti relativa all'antimateria con il professor Antonio Masiero, vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Mi scusi, ma questa vicenda che lei ci ha così deliziosamente illustrato sulla costante cosmologica di Einstein mi introduce proprio, mi impone di farle una domanda che trapelava anche dalla lettura del suo articolo. Ecco lo spunto di questa conversazione. Vorrei ricordare un articolo a firma di Antonio Masiero sul Messaggero di qualche settimana fa. Vale a dire, questi modelli, il modello standard, per esempio, che spiegherebbe, grazie alla fisica delle particelle, appunto l'attuale distribuzione della materia nell'universo, non si rischia un po' che si tratti di modelli autoreferenziali? Vale a dire, appunto, di trovarsi poi di fronte a delle forzature teoriche e che tutto funzioni perché noi decidiamo che tutto debba funzionare. Vale a dire, quello stupore che ogni fisico dai tempi di Democrito, lo citava lei, ha provato di fronte alla materia, funziona tutto miracolosamente, non è ascrivibile a volte al fatto che il fisico antepone il proprio schema mentale alla lettura dell'universo.
Vedo che lei è proprio entrata nel cuore un po' del problema, quello che voleva così affrontare questo articolo. Perché, vede, riprendiamo un attimo proprio il discorso che facevamo prima della costante cosmologica. Ecco, Einstein la cancella, no? Le dicevo. Nel 2000, quindi non tanti anni fa, diciamo, quello che si scopre è che l'universo non solo si espande, ma addirittura la velocità di espansione
è maggiore del previsto,
cambia nel tempo, sì. Cioè l'universo accelera nella sua espansione. Per accelerare, a questo punto, se uno riprende l'equazione di Einstein, si accorge che non riesce a far accelerare l'universo.
Secondo
l'equazione
costante stabilita.
Mettendo questo famoso parametro lambda uguale a zero.
Ecco.
Allora che cosa fa uno? Reintroduce il parametro lambda, non assegnando il valore che aveva assegnato Einstein, ma assegnando un nuovo valore in modo tale che l'universo possa...
Beh, insomma, ce la sistemiamo un po' come ci pare.
Espandersi. Ecco, allora lei parlava prima di una specie di autoreferenzialità.
Sì,
vale
di autoaggiustamento continuo, no?
Ecco, se uno somma adesso tutti questi contributi, materia ordinaria, materia oscura e energia oscura, trova che il totale dell'energia presente nell'universo è proprio precisamente quell'ammontare che è necessario per rendere l'universo piatto, cioè per avere una geometria piatta.
Mi scusi, ma proprio quello che ci aspettavamo mi fa insospettire un'altra volta. È proprio, ecco, quello che ci aspettavamo, perché l'abbiamo costruito proprio così,
ecco.
Il
allora,
modello, o no?
Esattamente la domanda che oggi ci poniamo, non solo per questi parametri. Se noi ci spostiamo un attimo, troviamo un problema proprio analogo, cioè, come lei sa, adesso dal 4 luglio dell'anno scorso tutti parliamo del bosone, del famoso bosone di Higgs, no? Ecco, e in particolare della massa di questo bosone di Higgs. Ora, se lei prende il nostro modello che descrive appunto le particelle di cui parlavamo prima, il cosiddetto modello standard delle particelle, lei trova che anche se io fisso a mano la massa del bosone di Higgs in modo che quel numero riproduca il valore trovato, poi la teoria tende a spostare questo valore, cioè la massa del bosone di Higgs dovrebbe essere molto più grande rispetto a quella che noi abbiamo trovato sperimentalmente. Allora anche qui noi interveniamo, forziamo in qualche modo la teoria, ecco di nuovo la sua domanda, no? Di intervenire su questa teoria in modo da far tornare i conti rispetto a quello che io osservo sperimentalmente. Ecco, allora, questi parametri che sono fondamentali, vale a dire l'universo sarebbe profondamente diverso, anzi magari non ci sarebbe proprio l'universo così come lo intendiamo noi, se questi parametri fossero anche leggermente diversi da questi valori. Ecco, c'è una spiegazione per questo fatto, vale a dire c'è una teoria che ancora non conosciamo, ma che può rendere ragione di questi valori che al momento noi in qualche modo forziamo.
E dunque non quadrano perfettamente.
Ecco, esatto. C'è una spiegazione. Oppure, ecco, l'altra possibilità su cui alcuni colleghi lavorano è la possibilità che questa scelta di valori emerga proprio come scelta, vale a dire che possano, ad esempio, esistere vari universi, addirittura un numero grandissimo se non infinito di universi, dopodiché noi possiamo abitare, diciamo così, solo nell'universo che ha scelto per questi parametri quei valori che permettono la formazione delle galassie
e quindi che
la
sono congeniali alla nostra lettura,
esatto,
e alla nostra vita.
Ecco, allora questo viene definito il cosiddetto principio antropico, vale a dire le cose attorno a noi prendono dei valori tali per cui possa a un certo punto emergere la vita, possa emergere, diciamo, l'osservatore che ricostruisce questo universo.
Professore, non la sfiora mai così la sensazione di essere in un di un déjà vu analogo ai tempi pre-rivoluzione copernicana, quando l'universo era fortissimamente antropocentrico, appunto?
Sì, infatti siamo partiti dalla situazione in cui l'uomo, quindi qui sulla Terra, si pensava centro dell'universo, no? Poi abbiamo spostato questo, abbiamo detto, beh, vabbè, non è proprio la Terra, però è il Sole che è il centro dell'universo. Dopo abbiamo capito che anche il sistema solare fa parte di una galassia, abbiamo detto, beh, questa galassia...
E adesso però, a che punto siamo?
E così via. Addirittura, capisci, adesso l'ultimo passo qui sarebbe di dire, neppure l'universo in cui viviamo è universo, ma infatti si parla di multiverso, perché noi abiteremmo in uno di questi forse infiniti universi a disposizione. Ecco, devo dire che questa posizione non mi trova in sintonia, dire la possibilità qui che ci sia alla fine una teoria che è più fondamentale del modello standard delle particelle o più fondamentale del modello standard della cosmologia. Cioè, forse questa serie di coincidenze, diciamo, di questi parametri, che è veramente formidabile, diciamo, no? Perché dà l'impressione che tutto sia costruito come ricostruito però con i nostri occhi, capisci? Sia costruito in questo modo. Può presagire proprio al fatto che entrambi i modelli che noi chiamiamo modelli standard, sia delle particelle, della fisica delle particelle, che della cosmologia, quindi se vuole il modello del microcosmo e il modello del macrocosmo, possano essere superati da una qualche teoria più fondamentale.
Sicuro.
Da
Beh,
cui
sicuro.
Possano scaturire questi valori.
Insomma,
e questo è successo anche in passato.
Io devo ritornare per concludere alla parola iniziale di questa nostra conversazione, che è antimateria. Ci ricordi, per favore, professor Masiero, come la comparsa di questi nuovi indizi di antimateria attraverso le foto scattate dal satellite Planck e gli esperimenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, come questi indizi di antimateria stanno ampliando le nostre conoscenze sull'universo tutto.
Sì, beh, ecco, guardi, in particolare...
Mi scusi, è corretto dire che è una sorta di impronta in negativo, quello che non vediamo che non possiamo sperimentare direttamente qual è l'antimateria, ci conferma però la sua stessa esistenza attraverso il fatto che la materia che tradizionalmente conosciamo esiste.
Sì, beh, ecco, devo dire, l'antimateria di per sé si manifesta, noi nelle nostre macchine acceleratrici.
Ah, sì, è vero, ci ha detto che addirittura è possibile produrla.
Produciamo anche se... ogni giorno, diciamo, sì. antimateria. L'antimateria in realtà adesso ha tutto questo fascino legato ai romanzi, ai film,
sì, certo.
No? Angeli e demoni, sì, e così via, ma sì. In realtà... Per noi fisici delle particelle l'antimateria non è così speciale, nel senso che in un urto che avviene ad esempio al CERN tra particelle che si urtano ad alta energia viene prodotta sia materia che antimateria. Ora,
però è poco stabile, vero? È poco per osservarlo.
Beh sì, diciamo l'antimateria appena incontra la materia questa annichilazione sì, che avviene. Ecco, ora tornando alla sua domanda, diciamo nel caso dell'esperimento AMS quello che è stato riscontrato è che c'è una presenza, diciamo così, anomala, cioè una quantità anomala di antimateria, di antielettroni, rispetto a quello
previsto,
che
in base ai soliti
previsto
modelli, sì.
Ai modelli, diciamo, di tipo astrofisico. Ora, una possibilità è che questo eccesso, diciamo, di antimateria sia prodotto proprio dalla annichilazione di particelle di materia oscura di cui le parlavo all'inizio. Quindi potrebbe essere un indizio, diciamo così, della presenza di materia oscura nell'alone della nostra galassia. Ora, guardi, bisognerà aspettare, nel senso che accanto a questa abbiamo altre possibili spiegazioni, però ecco, questo segnale che proviene dall'antimateria è un segnale che va da seguire con attenzione, perché appunto un modo di manifestarsi della materia oscura, oltre che attraverso gli urti che dicevamo ad esempio nel laboratorio degli NFN del Gran Sasso, ecco, l'altra possibilità è attraverso questa annichilazione. Quando c'è questa annichilazione viene prodotta anche antimateria, che quindi potrebbe manifestare un eccesso rispetto a quanto previsto. Quindi l'antimateria potrebbe alla fine essere la chiave di volta per poter avere accesso a questa materia oscura. Pensi che la materia oscura, noi abbiamo avuto le prime tracce negli anni 30 della presenza di materia oscura, perché vedevamo dai moti che avvengono nella galassia che ci doveva essere più materia rispetto a quella che vedevamo. Quindi dagli anni 30 ad oggi abbiamo cercato in tanti modi di avere un'idea di che cosa costituisca questa materia oscura. Ecco, potrebbe anche succedere che questa materia oscura si manifesti magari attraverso la produzione di questa antimateria a livello cosmico. Concludo dicendole che l'antimateria ci pone di nuovo uno di quegli interrogativi fondamentali a cui lei faceva riferimento prima. Cioè, le ho detto che negli urti, ad esempio, che avvengono al CERN, viene prodotta sia materia che antimateria in quantità analoghe. Allora noi ci aspettiamo che nel primo universo, nel plasma primordiale, nel brodo primordiale, diciamo, delle particelle, ci fosse tanta materia quanta antimateria. Allora la domanda è: che fine ha fatto l'antimateria? Cioè, come mai oggi noi esistiamo, cioè noi fatti di materia siamo qua
e non abbiamo traccia
di antimateria?
Mi sembra di poter concludere, grazie al professore Antonio Masiero, che la scienza, la fisica contemporanea, la fisica delle particelle ci confermi con maggiore autorevolezza, con molta maggiore autorevolezza del passato, che il destino dello scienziato è di essere comunque sempre per via, sempre con altre domande. Me lo conferma anche l'incidenza dei condizionali da lei usati, professore.
Senz'altro, questo è anche l'aspetto bello e affascinante.
Entusiasmante. Ringrazio il professor Masiero per averci così accompagnato per mano all'esordio del mondo misterioso, affascinante, appunto, dell'antimateria, della materia oscura, di averlo fatto col sorriso sulle labbra, un sorriso di fiducia e di confidenza appunto nella scienza. Grazie a Massimiliano D'Angelo per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.